Io chiamerei adesso Stefano Pilia, che è insegnante di religione, ma è anche studioso di teologia morale, insegnante quindi di teologia morale, che farà adesso il suo intervento intitolato Laicato e laicità nel carisma della Lubic, un approccio esperienziale.
Sì, saluto tutti, ringrazio i presenti e anche quelli che sono in collegamento, in particolare ringrazio Padre Fabio, ringrazio Maria Caterina per questo momento. Il mio è un approccio esperienziale, non da studioso, e quindi consentitemi di iniziare con la lettura di una meditazione che è presente naturalmente nel libro e sulla quale io tornerò proprio come personalmente, insomma. Mi aiuta Chiara in questa cosa.
Ecco la grande attrattiva del tempo moderno. Penetrare nella più alta contemplazione e rimanere mescolati tra tutti. Uomo accanto a uomo. Vorrei dire di più, perdersi nella folla per informarla del divino, come si inzuppa un frusto di pane nel vino. Vorrei dire di più, fatti partecipi dei disegni di Dio sull'umanità, segnare sulla folla disegni di luce e nel contempo dividere col prossimo l'onta, la fame, le percosse, le brevi gioie. Perché l'attrattiva del nostro, come di tutti i tempi, è ciò che di più umano e di più divino si possa pensare, Gesù e Maria. Il Verbo di Dio, figlio di un falegname, la sede della sapienza, madre di casa.
Grazie Chiara. Vi dicevo dunque che il mio è un approccio esperienziale. L'attrattiva del tempo moderno è sempre stata una delle meditazioni a me più care, sin dalla gioventù, sin da quando ho conosciuto Chiara e il suo carisma. In particolare ci sono stati dei passaggi che mi hanno colpito. Il primo è questo: penetrare nella più alta contemplazione e rimanere mescolati fra tutti, uomo accanto a uomo. Queste parole sembravano confermarmi un orizzonte di spiritualità che già in germe mi affascinava. Vivere profondamente la spiritualità evangelica e avere come prospettiva la quotidianità, l'ordinarietà della vita. Quando poco dopo, avevo solo 22 anni, ebbi il primo incarico di insegnamento della religione in una scuola media, ricordo che in un consiglio di classe affrontammo il caso di alcuni ragazzi problematici, molto problematici, e delle loro famiglie altrettanto problematiche. Rientrando a casa, ebbi la netta, gioiosissima sensazione che il servizio educativo fosse un veicolo potente per entrare in relazione prima di tutto con i colleghi, con i ragazzi, i genitori. Un modo per far passare uno stile di relazioni fondato sull'accoglienza, l'ascolto, la prossimità, l'accompagnamento. Un modo per condividere le piaghe e le difficoltà sociali dei ragazzi e delle loro famiglie. Quella gioia era data dalla percezione per me chiarissima allora che ciò che stavamo facendo per il bene di quei ragazzi, quelle ore passate a cercare soluzioni, mi unisse anche personalmente, profondamente a Dio, dispiegando con chiarezza anche il mio dover essere. Ripeto, avevo 22 anni. Gli studi teologici che andavo col tempo completando e approfondendo la maturazione personale e professionale fecero il resto. Erano tempi nei quali, in particolare all'interno della comunità cristiana, si cercava di delineare e inquadrare concretamente la figura del laico cristiano, secondo le novità tracciate dall'impulso dato dal Concilio Vaticano II. Era un dibattito sicuramente aperto. Si doveva deradicare una visione verticistica, piramidale della Chiesa, con un'impronta fortemente clericale e un ruolo dichiarato di retroguardia del laicato. Vorrei ricordare che il Papa Pio X, artefice del catechismo che prende il nome proprio da lui, quello della mia formazione cristiana e chissà di quanti altri qui dentro, in una sua famosa enciclica, la Vehementer Nos, siamo nel 1906, rispondeva, era sorto un problema internazionale con una posizione presa dalla Francia, ha parlato della Chiesa come di una società ineguale, cito l'enciclica, in cui la distinzione fra pastori e gregge segnava non solo una distinzione di ruoli, ma una sottomissione che induceva addirittura al dubbio sulla comune dignità ricevuta nel battesimo. Gli uni pastori, gli altri pecorelle, i primi maestri e santificatori, gli altri discenti e santificati. Il Concilio Vaticano II ha rivoluzionato questa prospettiva, parlando di popolo di Dio nato dal comune battesimo, che rende partecipi tutti dell'ufficio sacerdotale, regale e profetico di Cristo. Inoltre, il Concilio sottolinea l'indole secolare dei laici in termini assolutamente vocazionali, così che la ricerca del regno di Dio passa proprio attraverso una vera e propria immersione nelle cose del mondo, per ordinarle, continua il Concilio, secondo il disegno di Dio. Un altro importante documento del Concilio, l'Apostolicam Actuositatem, ha specificato meglio gli ambiti della vita laicale. E sono questi: i beni della vita e della famiglia, la cultura, l'economia, le arti e le professioni, le istituzioni della comunità politica, le relazioni internazionali e così via, la loro evoluzione e il loro progresso. Infine, la Gaudium et Spes parla di una Chiesa in dialogo, non in alternativa al mondo contemporaneo, e mostra i cristiani impegnati a discernere, insieme a tutti gli uomini, la presenza dei segni di Dio nello svolgersi della storia. Mi si consenta di sottolineare che Chiara, nel secondo capoverso della meditazione appena letta, parla di un perdersi nella folla per informarla del divino. Usando una metafora efficacissima, come si inzuppa un frusto di pane nel vino. Ho sempre intravisto in queste parole e in quelle che seguono, fatti partecipi dei disegni di Dio sull'umanità, segnare sulla folla ricami di luce e nel contempo dividere col prossimo l'onta, la fame, le percosse, le brevi gioie, ho intravisto, dicevo, una sorta di metodo nuovo di evangelizzazione, metodo che segue propriamente la condizione del laico cristiano e spiega meglio la sua indole secolare. Lo spiego con le parole di un documento sintesi per la teologia del laicato, la Christi Fidelis Laici, di Giovanni Paolo II, scritta nel 1988. Ai laici viene affidata una vocazione intramondana, perché chiamati dall'interno, a modo di fermento, alla santificazione del mondo. Un luogo, il mondo, non visto come un dato esteriore o semplicemente ambientale, bensì come una realtà destinata a trovare in Gesù Cristo la pienezza del suo significato. Perché è nella realtà mondana che Dio rivolge loro, continua il documento, la sua chiamata. Ora, nella contestualizzazione del testo che io ho scelto della Lubick, Maria Caterina Azzori, l'autrice, evidenzia che questo scritto, che appartiene all'Editio Princeps, la prima edizione del 59, è stato scritto il 13 novembre del 58, secondo quanto ha attestato per iscritto Giulia Eli Folonari, segretaria di Chiara. E questo sottolinea che ben prima del concilio e ben prima degli approfondimenti che a livello magisteriale hanno seguito le intuizioni conciliari sulla teologia del laicato, Chiara ha tracciato in maniera profetica, in virtù sicuramente di quell'ufficio profetico ricevuto nel battesimo, ma ancor di più per un dono carismatico che in lei Dio offriva alla Chiesa, al mondo, ha tracciato una spiritualità laicale che, magari con sfaccettature differenti, ha preso forma in tutta la Chiesa post-conciliare. Nell'attestazione di Eli Folonari, puntualmente riportata da Maria Caterina, si dice che la meditazione, è interessante anche questo, fu scritta in una pagina di Città Nuova, immagino, dedicata alla clausura. Lo scritto, sto citando testualmente, esprime un nuovo modo di testimoniare Dio oggi, stando nel mondo tra gli uomini, un modo diverso, aperto a tutti, alternativo, scrive Chiara, alla clausura. Agganciandomi a questa precisazione, voglio ricordare un altro episodio che è stato davvero decisivo per la mia vita personale e per una maggiore comprensione della laicità nel pensiero di Chiara. Il 25 febbraio del 1989, non avevo ancora 28 anni, in un convegno a Castel Gandolfo, Chiara rispose ad una mia domanda proprio sul rapporto fra impegno lavorativo e impegno spirituale. Fu per me una pioggia di luce, facendomi notare che la distinzione netta che io facevo tra vita spirituale e lavorativa in sé già evidenziava una separazione fra i due piani che sicuramente io dovevo riequilibrare, riarmonizzare, delineò quella che mi permetto di definire una via di ascesi laicale del quotidiano. Per me lo è e lo è sempre stato, adesso ho 60 anni. Tra l'altro mi disse, cito testualmente Chiara perché non voglio rovinare niente, voi non dovete, per farvi santi, obbedire al campanello della superiora o del superiore che chiama alla preghiera. Voi dovete obbedire alla sirena della fabbrica, quello è il vostro campanello, al campanello della scuola, quello è il vostro campanello. E precisò, la campanella del superiore cappuccino dice la volontà di Dio per il frate di andare a pregare. La sirena dice la volontà di Dio per quell'operaio di andare a lavorare. Ma è volontà di Dio. Del resto Gesù per 30 anni ha lavorato, non predicato. Però voi vi santificate dentro, intendeva nel mondo, in pieno. Quindi dovete vedere il vostro lavoro tutto nuovo. Sarà pesante, lo capisco, sia come lavoro sia come rapporti, ma è lì che vi santificate, è lì la vostra notte oscura. È lì che dovete proprio distruggervi perché venga fuori Cristo, con quegli strumenti lì. Voi non dovete usare le cordicelle per battervi, usare il digiuno estremo, la preghiera di notte, no. Dovete usare gli arnesi del vostro mestiere, con quello vi fate santi. Quello è il vostro crocifisso missionario. La penna per il professore, lo scalpello per lo scultore. Quello è il vostro crocifisso, con quello voi vi santificate. Quindi buttatevi dentro senza nessun dubbio. Concludo. Spesso nella storia della Chiesa, nello sforzo di aiutare i fedeli ad indicare la spiritualità evangelica, i padri hanno avuto come paradigma proprio l'ascesi della vita monacale e della vita religiosa di coloro che per scelta si erano consacrati a Dio. I laici sembravano dover come adattare almeno il più possibile quelle modalità ascetiche, comunitarie e personali, alla vita di famiglia o alla vita quotidiana. Nelle parole che ho appena letto e che mi riguardano personalmente, noto un rovesciamento di paradigma. Come sul Calvario lo squarciarsi del velo del Tempio ha segnato l'ingresso di tutti gli uomini e non solo dei sacerdoti nel rapporto con Dio, così Chiara ha sottolineato una via alla santità che è intrinsecamente legata alla vocazione del laico. Una via originale, scandita dai tempi della quotidianità, che usa metodi e strumenti propri, altrettanto efficaci per un'ascesi personale, coniugale, del mondo del lavoro, tipica di una vocazione intramondana. Per un dono speciale di Dio, Chiara ha come sdoganato la santità, non strappandola ai conventi o alla vita religiosa, che rimangono sempre un punto di riferimento per i diversi carismi che Dio distribuisce alla sua Chiesa e al mondo, ma mostrando che è prima di tutto l'adesione a Dio che può trasformare l'uomo dal di dentro e, per la fedeltà alla chiamata di ciascuno, trasformare anche la storia umana. Posso dire che guardare se stessi, la propria realtà familiare e lavorativa, con la prospettiva di cui ho appena parlato, ha dato significato completamente diverso alla mia vita individuale, coniugale, relazionale e professionale. Non so se, come dice la meditazione, ho segnato sulla folla, quella della mia quotidianità naturalmente, ricami di luce, ma confermo che questo rimane il mio profondo desiderio, la mia risposta personale a Dio con gli strumenti del mio quotidiano, la penna, i libri, la cultura, lo studio, le relazioni umane e quelle professionali. Sicuro che, come dice Chiara nella meditazione, l'attrattiva del nostro, come di tutti i tempi, è ciò che di più umano e di più divino si possa pensare. Gesù e Maria, il Verbo di Dio, figlio di un falegname, la sede della sapienza, madre di casa. Grazie.